Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Prima Pagina di Radio 3. Oggi venerdì 14 novembre apriamo la nostra rassegna stampa tornando su un tema molto, molto importante che ci ha anche molto interessato nei giorni scorsi, ovvero quello delle periferie assediate, perché c'è stato uno sviluppo. Alla fine, scrive il Corriere della Sera in prima pagina, i residenti hanno vinto. I 36 rifugiati stranieri minorenni più 9 italiani sono stati trasferiti da Tor Sapienza su ordine del Comune di Roma dopo 3 notti di tensioni e scontri. Oggi toccherà ai maggiorenni una quarantina. Leggo il commento del Corriere della Sera di Goffredo Buccini intitolato La scelta di arrendersi. Il comune a Tor Sapienza ha scelto lo sgombero per ragioni comprensibili, evitare altri giorni terribili a Roma. Ma la decisione è pericolosa e non è un caso che il Viminale abbia convocato questore e prefetto. C'è qualcosa di ulteriormente angoscioso nell'epilogo della 3 giorni di tafferugli a Tor Sapienza. Dopo gli scontri, le bombe carta, i poliziotti feriti, gli assalti dei residenti mescolati a picchiatori fascisti contro il centro d'accoglienza Un Sorriso, ieri si è deciso uno sgombero di sicurezza. Per primi via i 36 ragazzini venuti da Libia, Egitto e Siria e in quanto minorenni tecnicamente posti sotto la tutela del sindaco Marino. Oggi andranno via anche gli adulti. Dove? Si vedrà. Per il comune di Roma il palazzone di Viale Morandi 153 sarebbe inagibile proprio per effetto degli attacchi subiti. Si tratterebbe insomma di dare una ripulita alle stanze e alle scale, l'edificio è gigantesco, per poi riaprire. Tutti sappiamo che non è così e che la precipitosa decisione presa da Ignazio Marino ha come comprensibile ragione il desiderio di evitare altre giornate terribili alla strada, al quartiere, a Roma. Per quanto, ripetiamo, comprensibili, queste ragioni a noi sembrano non condivisibili, sbagliate e pericolose. E forse, chissà, anche al ministro dell'Interno Alfano, che ieri ha convocato prefetto e questore. Nessuno pretende che lo Stato si arrocchi nella sede del centro sociale come a Fortalamo, resistendo a oltranza agli assalti dei facinorosi. Ma per Bacco questa ritirata repentina assomiglia a una fuga e lo Stato, il Comune di Roma, che qui lo Stato rappresenta, non può far decidere a 4 teppisti incappucciati e nero vestiti tempi e modi della propria politica di accoglienza. Saggiamente il vicepresidente del comitato di quartiere Roberto Torre coglie poi l'altro punto, non di principio ma pratico. Il rischio è l'effetto domino. Se tirando 4 bombe carta al grido di viva il Duce il risultato è questo, perché mai la scena non dovrebbe replicarsi nella ventina di analoghe situazioni di crisi sparse per la periferia romana? Così Goffredo Buccini sul Corriere della Sera. Su Repubblica invece andiamo a vedere la storia come la racconta Carlo Bonini. Un retroscena dal Viminale dopo la decisione del Comune. La rivolta di Tor Sapienza mette a nudo i nervi scoperti del Viminale e torna a illuminare, ammesso ce ne fosse bisogno, il solco di profonda diffidenza e disorientamento che in un anno si è aperto fra il ministro Angelino Alfano e la polizia. Accade infatti che per un'intera giornata il trasferimento dei 45 minori del centro di accoglienza per migranti della cooperativa Il Sorriso venga vissuto dall'apparato come una resa ai malumori della piazza. Per giunta alla vigilia di una giornata come quella di oggi che i cortei di studenti e lavoratori previsti a Roma annunciano complicata se non addirittura ad alto rischio. Del malumore danno conto le agenzie di stampa e lo confermano con la garanzia dell'anonimato sindacalisti e funzionari di polizia che da giorni presidiano la polveriera di Via Morandi. Un cedimento alla forza dell'intimidazione e della violenza è destinato a diventare un precedente. Oggi Tor Sapienza, domani un'altra delle periferie che formano quella corona di spine che è l'area metropolitana della città oltre il grande raccordo anulare. Insomma, un ennesimo segnale di fragilità della politica in grado di disorientare e aumentare quel senso di solitudine e frustrazione di chi la rabbia della piazza è chiamata a governare. L'odio di prossimità tra ultimi continua, e vi concludo la lettura, Carlo Bonini questa mattina su Repubblica, innescato dalla prassi di considerare intere zone della città una sorta di discarica dei marginali, migranti o cittadini che siano, è diventata una delle questioni da tempo in cima all'agenda della prefettura e una delle prime emergenze con cui il neoquestore D'Angelo è stato costretto a misurarsi. E il tempo, come conferma un'autorevole fonte del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, non è infinito, anzi forse è già esaurito. Non basta per far sapere che lo Stato è presente e mandare in giro le poche volanti a disposizione con i lampeggianti accesi, un effetto placebo che, come si vede, dura poco. Sempre su Repubblica un'intervista al senatore Manconi, presidente, lo ricordiamo, della Commissione Diritti Umani, vi leggo una sua ultima risposta. Va rivista da capo la politica dell'accoglienza, finora affidata all'improvvisazione, quasi che l'immigrazione fosse un fenomeno recente e imprevedibile. Anche la sinistra ha fatto molti errori, troppo spesso ha liquidato come razzisti umori popolari che andavano compresi, mediati e governati, e ha rinunciato a battersi contro gli imprenditori dell'intolleranza. Così il senatore Manconi in un'intervista su Repubblica. Torna ovviamente sul tema Il Tempo, Il Messaggero, come giornali di Roma, ma che hanno da subito cavalcato in una direzione precisa il disagio a Tor Sapienza. E questa mattina sul Tempo Giorgia Meloni firma un intervento dal titolo Il degrado e la rabbia. Chiedo al sindaco di Roma Ignazio Marino un incontro ufficiale per parlare della mia visita di ieri a Tor Sapienza e dei problemi dei cittadini. Le immagini di un intero quartiere che scende in piazza, di madre, di padre, di nonne, di ragazze che protestano, raccontano qualcosa che è molto distante dall'idea di razzismo. Ci troviamo di fronte a una situazione di grave degrado che diventa ogni giorno sempre più intollerabile. È una situazione di esasperazione comprensibile. Quando un quartiere che è già in difficoltà viene caricato di un ulteriore degrado, è ovvio che possano venirsi a creare dei focolai. Ma questi sono solo il frutto di una politica cieca e incapace che va sempre a penalizzare i quartieri di periferia così lontani dai riflettori. Riflettori che poi si accendono soltanto quando ci sono esplosioni di rabbia. Anche se questa, va ribadito, non deve mai degenerare in violenza e intolleranza. Siamo disponibili a dare una mano a questi cittadini e sarebbe il caso che tutti i politici, oltre al sindaco Marino, venissero a vedere con i loro occhi quello che ho visto io. Così Giorgia Meloni sul Tempo. E a proposito di presenza dei politici, vorrei leggere sempre su questo argomento l'editoriale di Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano dal titolo Chi fa finta di non vedere. Oggi a Tor Sapienza, in quel di Roma Capitale, è attesa la visita del senatore leghista Mario Borghezio, venuto a cantare vittoria e giustamente, visto che lo Stato è incapace di mantenere l'ordine nel quartiere, ha deciso di calarsi le brache procedendo allo sgombero degli extracomunitari dal locale centro di accoglienza, dando così ragione ai violenti e facinorosi di ogni colore. Borghezio fa da battistrada al suo leader Matteo Salvini, star dei talk show, un simpaticone assurdo alla notorietà nel 2009 quando propose di riservare alle donne e ai milanesi appositi vagoni della metropolitana onde evitare evidentemente pericolose contaminazioni con altre razze inferiori. Quello stesso Salvini è diventato compagno di merende delle squadre speciali di Casa Pound, che almeno non fanno mistero della loro quintessenza fascista. Questi personaggi, fino a qualche tempo fa comparse pittoresche della politica minore, oggi fanno molto meno ridere, raccolgono a piene mani la rabbia collettiva seminata dalla politica maggiore. Non ci occuperemo qui dei torti e delle ragioni di quella che su Repubblica Monsignor Enrico Feroci, direttore della Caritas di Roma, ha definito guerra fra poveri. Più grave ancora è il silenzio delle istituzioni, indifferente di fronte al dilagare di una guerriglia che nelle borgate romane è caccia allo straniero, mentre a Milano diventa rissa quotidiana nelle case popolari occupate. Tace il governo, e se l'assenza di Alfano non fa più notizia per la palese inadeguatezza del ministro dell'interno, l'indifferenza di Matteo Renzi va misurata con il metro del cinismo. Ecco, sul silenzio delle istituzioni Antonio Padellaro mette legittimamente l'attenzione. Anche Giannino sul Messaggero interviene su questo argomento proprio dicendo la politica disinneschi questa guerra metropolitana. C'è un forte richiamo alla presenza delle istituzioni, che non sia una presenza d'occasione, che non sia una presenza esclusivamente mirata a cavalcare il disagio e le tensioni, ma che sia mirata anche ad offrire soluzioni. Il sindaco Ignazio Marino al momento non è andato ancora a Tor Sapienza e si trovava a Londra, probabilmente lo farà nei prossimi giorni. Su questo argomento voglio segnalare ancora il titolo in prima pagina di Libero: evviva, i razzisti di Roma hanno vinto. Dunque gli immigrati verranno spostati da Tor Sapienza, il centro per i rifugiati verrà svuotato sia degli adulti che dei minori, e che sia uno sgombero, un trasferimento, poco importa. Sono questioni di lana caprina che non colgono la sostanza. Diranno, e già dicono, hanno vinto i razzisti del quartiere. Beh, se per far vincere il buonsenso bisogna far vincere i razzisti, allora evviva la vittoria dei razzisti. La verità è che in questa storia il razzismo non c'entra un tubo, è un'etichetta consunta utile solo a intorbidire le acque. Da quando è scoppiato il putiferio romano non abbiamo fatto altro che ascoltare parole, frasi fatte, esausti cliché. Quello che se ne usciva dicendo: dietro gli scontri ci sono i fascisti, l'altro che gridava al razzismo dilagante. Ecco, questo è il modo in cui in Italia si affrontano tensioni sociali insopprimibili, chiudendole in compartimenti stagni, tramutando le parole in mortadella da appoggiarsi sugli occhi per non vedere. Così è Libero questa mattina, in un articolo dal titolo «I razzisti di Roma hanno vinto». Lasciamo a questo punto il tema delle periferie. Ah no, volevo segnalare, scusate, un'ultima cosa interessante sul Messaggero al proposito, perché pare che appunto verranno trasferiti fuori, probabilmente fuori Roma, ecco, pare avevo letto, adesso non ritrovo il punto. Comunque il Messaggero fa un quadro abbastanza anche completo dei dettagli e anche delle aggressioni che ci sono state. Ecco, passiamo a questo punto a un altro argomento e andiamo a guardare che cosa succede nel mondo. Oggi c'è una grande intervista importante di peso sul Corriere della Sera al neo segretario della NATO Stoltenberg, dal titolo «Difenderemo l'Ucraina», il Corriere la mette in prima pagina, «La NATO risponde alla Russia». La NATO sostiene e sosterrà la piena integrità e sovranità dell'Ucraina. A dirlo, mostrando le prove dell'invasione russa, il neo segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg, questa mattina intervistato da Luigi Offeddu. In un anno Mosca ha triplicato le sue azioni militari e noi abbiamo quintuplicato le nostre operazioni e attività di controllo, spiega l'ex premier norvegese. Il gruppo di azione rapida è a livello più alto dai tempi della Guerra Fredda. Sono tanti, anche adesso li stiamo osservando dal cielo, carri armati, mezzi blindati, cannoni, batterie, contraeree, autocarri, senza insegne, colonne che vanno e vengono, avanti e indietro, dalla Russia all'Ucraina orientale, lungo il confine. Ce lo confermano da terra anche gli osservatori dell'OCSE e i reporter locali. Questo è un notevole concentramento militare. Jens Stoltenberg, già primo ministro norvegese, è da poche settimane il nuovo segretario generale della NATO, ma l'Ucraina, in queste ore quasi assediata dall'armata di Putin, non è membro della NATO. Che cosa potrebbe fare, chiede Luigi Offeddu a Stoltenberg, quest'ultima all'Ucraina, se scoppiasse una guerra e invasione su vasta scala? Vero, l'Ucraina non è membro della nostra alleanza e noi siamo convinti che questo conflitto non possa avere una soluzione militare. Chiediamo alla Russia di rispettare il confine ucraino, di ritirarsi dall'Ucraina orientale e di non appoggiare i separatisti, perché questo minaccia il cessate il fuoco e mina ogni soluzione politica. Sembra un bis dell'operazione Crimea. Detto questo, la NATO sostiene e sosterrà la piena integrità e sovranità dell'Ucraina, confermate anche dall'accordo di Minsk. Come, per esempio, abbiamo già messo a disposizione di Kiev 5 fondi trust, ovvero canali di finanziamento. State anche rafforzando i vostri dispositivi militari? Certo, la nostra attività è stata incrementata. La Russia ha triplicato le sue azioni militari rispetto a un anno fa e noi abbiamo quintuplicato le nostre operazioni e attività di controllo, sempre rispetto al 2013. Come? Dove? Nella regione baltica è stato accresciuto il dispositivo di aerei e truppe imperniato sulla base di Lask in Polonia e abbiamo dispiegato più navi nel Mar Nero, più truppe nell'Est Europa. Abbiamo poi rafforzato il nostro gruppo di azione rapida, che oggi è al livello più alto dai tempi della Guerra Fredda, in grado di intervenire ovunque con breve preavviso. Questione di ore, questione di giorni, che comunque in termini militari non è poco. Qual è il suo giudizio, conclude Luigi Offeddu in un'ultima domanda al neo segretario generale della NATO Stoltenberg, sulle elezioni appena svolte in Ucraina? Erano previste dall'accordo di Minsk, ma quelle organizzate dai separatisti di Donetsk e dintorni dovremmo chiamarle cosiddette elezioni. L'accordo di Minsk prevedeva anche il rispetto del confine ucraino, non è stato rispettato. Quanto al cessate il fuoco, viene minato con i movimenti di truppe in queste ore. C'è qualcosa che dovremmo comprendere tutti, a cominciare dai russi. Che cosa? È profondamente sbagliato pensare se tu perdi io vinco, o il contrario. Se invece troviamo una soluzione politica nel rispetto di ogni nazione dei confini aperti, allora vinciamo tutti. Così, molto secco e molto chiara la posizione di Jens Stoltenberg, 55 anni e da poco segretario generale della NATO. A proposito di equilibri strategici, andiamo a vedere anche cosa scrive sulla stampa, in un interessante editoriale, Roberto Toscano, che riflette sui risultati di lungo termine del vertice APEC che ha visto incontrarsi a Pechino i vari paesi delle sponde del Pacifico. Forse è esagerato o quantomeno prematuro affermare che a Pechino si è rafforzata l'ipotesi di un G2 sino-americano. È vero però che la sostanza delle intese fra Washington e Pechino, emerse con l'occasione del vertice, ha confermato che quelle che fino a poco tempo fa era l'unica grande potenza si sta oggi sempre più orientando a riconoscere la Cina come partner privilegiato, seppur problematico. Questo potrebbe creare dei problemi a Putin, scrive Roberto Toscano, ma Putin non interessa solo l'economia e il suo revanchismo è basato sul risentimento per il mancato riconoscimento della Russia come interlocutore importante da rispettare nelle sue esigenze economiche e di sicurezza. In questo senso la differenza emersa a Pechino fra il rapporto sino-americano e quello russo-americano si è rivelata in tutta la sua evidenza. Obama, di una palpabile freddezza nel suo breve incontro con Putin, ha invece trascorso varie ore con Xi Jinping e ha dimostrato nei suoi interventi di avere un grande rispetto della Cina e di considerarla un interlocutore essenziale, mostrandosi anche molto cauto in relazione alla situazione a Hong Kong. E poi basta paragonare la Maidan di Kiev con Hong Kong Central, luogo principale delle manifestazioni pro-democrazia nell'ex colonia britannica, per rendersi conto della clamorosa differenza nell'atteggiamento americano. A Kiev l'America ha appoggiato esplicitamente la protesta, addirittura con la presenza sulla piazza di suoi non secondari esponenti politici. A Hong Kong si limita ad auspicare genericamente che non si ricorra alla violenza. Pesantemente critiche, secondo i russi provocatoria nei confronti dell'orso russo, Washington è attenta e prudente quando si tratta di trattare con il drago cinese. Ma prima di lamentarsene, Putin e con lui quella stragrande maggioranza di russi che lo appoggia farebbero bene a imparare qualcosa dai cinesi, che la potenza di un paese non si afferma con le provocazioni e colpi di mano spregiudicati, comportamenti caratteristici di chi compensa con l'arroganza un'insicurezza di fondo, ma costruendo, come fa la Cina, una credibilità credibilità basata soprattutto su un vertiginoso ritmo di sviluppo. Così Roberto Toscano questa mattina sulla stampa. Sempre dalla stampa e per continuare sul tema, ricordo la visita di Obama in Birmania, un paese che probabilmente diventerà importante nei prossimi tempi anche da un punto di vista degli investimenti economici, ma che al momento si trova stretto tra i giganti asiatici e che tutti conoscono per il Nobel della pace Aung San Suu Kyi, che è attualmente leader dell'opposizione. Obama oggi va a visitare Aung San Suu Kyi, ma che paese troverà? La Aung San Suu Kyi che Barack Obama visitò nel 2012, scrive Alessandro Ursic sulla stampa, era forse all'apice del suo percorso da icona della dissidenza. La signora che il presidente USA incontrerà oggi a Yangon è una leader dell'opposizione che rischia di rimanere tale a vita e soprattutto una santa che nel frattempo, tra virgolette ovviamente, che nel frattempo ha deluso molti ammiratori. Arrivato ieri per il vertice ASEAN e dopo aver incontrato il suo omologo Thein Sein, Obama oggi va a trovare San Suu Kyi a Yangon. Ci saranno sorrisi e dichiarazioni ottimistiche, ma la realtà è che entrambi temono di essere stati gabbati dai generali birmani. Obama, aprendo diplomaticamente un'ex dittatura militare che ha frenato il passo dopo la rimozione delle sanzioni USA, San Suu Kyi facendosi cooptare da un sistema politico che sembra volerla tenere come esca per gli investimenti stranieri. Questa sarà una delle ultime tappe di Obama in Asia, in un viaggio che sicuramente è stato importante anche per i suoi riflessi in termini di politica interna, come sempre avviene in questi casi quando nei vertici si raggiungono degli accordi. Rimaniamo però ancora sulla politica estera e si infiamma di nuovo il Medio Oriente e a venire in prima pagina scrive Egitto nel mirino dello Stato Islamico, riappare al Baghdadi, ci torna anche il giornale con un'analisi, una news analysis di Fausto Biloslavo, il califfo, l'Islam conquisterà Roma, ormai direi un vecchio adagio dell'ISIS, lo abbiamo sentito più volte, comunque al Baghdadi si fa vivo con un audiomessaggio, minaccia l'Italia e i cristiani e quindi diciamo si dirà dall'ipotesi di una sua scomparsa dalla scena irachena. Un altro punto di Medio Oriente che vorrei registrare, trattato ampiamente e bene direi dal Corriere della Sera, bombe e milizie tra i 100 italiani che resistono nel caos libico. Francesco Battistini scrive sulla prima pagina del Corriere: le autobombe che hanno fatto tremare Tripoli ieri mattina sono esplose a poca distanza dalla nostra ambasciata. Se nella Libia pre-Gheddafi gli italiani erano 40.000, ora ne sono rimasti un centinaio, costretti a vivere, spiegano, guardandoci le spalle, per le violenze, il caos istituzionale, i rapimenti. E se uno dei nostri connazionali, ricordiamolo, Marco Vallisa, è stato liberato nella notte di mercoledì, un altro, Gianluca Salviato, è ancora prigioniero. Ai tempi d'oro, scrive ancora Francesco Battistini, inviato a Tripoli del Corriere della Sera, nella Libia pre-Gheddafi c'erano 40.000 italiani, una piccola città. In questi tempi cupi del dopo rivoluzione ne sono rimasti un centinaio, una settantina d'aziende. Le ultime famigliole sfollate ad agosto con un ponte aereo mentre l'aeroporto veniva bombardato dalle milizie. Gli ultimissimi a resistere, qualche ingegnere edile o i tecnici dell'ENI che fronteggiano gli attacchi ai pozzi e fanno ancora lavorare 3.000 libici. Un bel racconto, quello di Francesco Battistini da Tripoli sul Corriere della Sera questa mattina. E, ultimo articolo che volevo leggervi, che fa in realtà poi da trade union tra la politica estera e la politica interna e il corsivo di Danilo Taino su Marò, la quiet diplomacy alla prova del G20 in Australia, l'ipotesi auspicabile di un faccia a faccia Renzi-Modi. Nel vortice degli incontri bilaterali che sempre caratterizzano le riunioni del G20, domani o dopodomani sarà interessante vedere se al summit di Brisbane Matteo Renzi e il primo ministro indiano Narendra Modi troveranno il tempo di incontrarsi a quattro occhi. L'eventualità è allo studio in queste ore. Sarebbe opportuno. In Italia l'attesa per un confronto aperto con l'India sulla questione Marò sta montando ormai da tempo. Il governo dice di seguire la strada della quiet diplomacy con New Delhi. Il summit in Australia è un'occasione forse unica per dare impeto a questa strategia, ammesso che stia dando frutti. Sia Renzi sia Modi avranno parecchi temi da affrontare durante gli incontri dei 20 paesi più rilevanti al mondo. Molto da raccontare circa le riforme strutturali che entrambi stanno affrontando, dicendo di voler affrontare. La vicenda di Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, però, è una delle questioni internazionali più rilevanti, almeno dal punto di vista dell'Italia, e merita di essere trattata. L'Italia, conclude Danilo Taino sul Corriere della Sera questa mattina, ha avanzato una proposta di soluzione diplomatica basata su crisi simili tra paesi del passato. Si tratta ora di capire se la risposta indiana sarà una generica pacca sulla spalla come negli scorsi due anni, oppure l'accettazione di un percorso di compromesso e quindi il passaggio alle discussioni tecniche. Veniamo a questo punto alla politica italiana. Ieri è stata una giornata in cui il PD ha trovato un'intesa sulle modifiche del Jobs Act. Andiamo a leggere l'editoriale sul Sole 24 Ore di Fabrizio Forché, né stop né retromarce. Come una coperta corta, il Jobs Act scopre le contraddizioni della maggioranza sul tema del lavoro. Mettere d'accordo Maurizio Sacconi da una parte, Cesare Damiano dall'altra, su un tema ostico come l'articolo 18 è in preda difficile anche per un tessitore abile come Matteo Renzi. Non c'è da sorprendersi, quindi, se al momento di trarre le somme emergano quelle divergenze. Il tema della riforma del lavoro, come ribadito tra gli altri in queste ore dal presidente della BCE Mario Draghi, è però troppo importante per restare ostaggio delle divisioni. È sulla capacità di portare a termine entro la fine dell'anno le nuove regole dell'impiego, infatti, che si gioca la credibilità della capacità riformista non tanto di questo governo ma dell'Italia nel suo complesso. Tanto più che dal 1 gennaio entrerà in vigore la decontribuzione per chi assume a tempo indeterminato e saranno disponibili nuove risorse per chi perde il posto di lavoro, così come è previsto nella legge di stabilità. Non è il momento perciò di stop o di inciampi. Nello stesso tempo va ribadito che non è una riforma purché sia quella che serve. Già ai tempi del governo Monti si è sacrificata l'efficacia della riforma del lavoro sull'altare della mediazione politica. Il Jobs Act ha un suo equilibrio che non va snaturato, conclude Fabrizio Forché sul Sole 24 Ore. Poi toccherà ai decreti attuativi che saranno il vero cuore della riforma e su questo il governo potrà avere le mani più libere, purché appunto il Parlamento non introduca in extremis vincoli in una direzione conservatrice. Sulla stampa c'è un colloquio tra Matteo Renzi e Federico Geremicca sul Jobs Act, da cui vorrei estrarvi qualche brano per restituire, diciamo, il pensiero del Premier in questa fase delicata, nella misura in cui tante riforme sono sul punto di essere strutturate, messe sul binario giusto, ma ancora non si vede nessuna operatività. Renzi pronti alle modifiche, ma solo sulle troppe forme di lavoro a tempo e precario. Il Presidente del Consiglio: qualcuno vorrebbe che io dessi una botta in testa a Berlusconi. Non vedo perché. Sulla legge elettorale l'accordo c'è. Così Matteo Renzi in un colloquio con Federico Geremicca sulla stampa. Continua a sperare che il Presidente resti ancora a lungo lì dov'è. Qui Renzi si riferisce a Giorgio Napolitano. Il mio sogno è che possa essere lui a inaugurare l'Expo. Del resto non mi faccio fermare dal pantano. Se qualcuno giocasse ad allungare i tempi sul Job Act, metteremo la fiducia sul testo della Commissione. E se il Parlamento sarà eletto con la nuova legge elettorale, io o chiunque altro ci sarà potrà governare con più libertà e responsabilità. Agli esponenti dell'NCD dico che il prossimo vertice di maggioranza si farà nell'autunno del 2017 e sarà l'ultimo. Questi i passi salienti dell'intervista, colloquio sulla stampa avuta da Federico Geremicca con il premier Matteo Renzi. Andiamo a vedere però il fronte antigovernativo che si coagula intorno alla questione degli scioperi. Ne avevamo parlato ieri e questa mattina ci torna il Manifesto. A Milano tornano le tute blu, Camusso sul palco con Landini. Sciopero, anzi scioperi. Oggi a Milano sfila mezza Italia Metalmeccanica, l'altra metà sfilerà a Napoli il 21 novembre. Sono 8 ore di sciopero proclamato dalla FIOM in tutte le aziende del centro-nord. Gli operai ce l'hanno con la filosofia regressiva dei Job Act, ma chiedono anche legalità, uguaglianza, democrazia e diritti per tutti. Sindacati di base e movimenti si ritrovano in un'altra piazza per lo sciopero sociale. Il corteo della FIOM invece parte da Porta Venezia e si conclude al Duomo. Il segretario della CGIL, generale della CGIL, approfitterà della piazza più calda per alzare il tiro in vista dello sciopero generale del 5 dicembre, ma anche per rispondere alle ironie dei renziani sullo sciopero ponte, per replicare all'attacco della CISL che non ci pensa nemmeno di incrociare le braccia con la CGIL. L'attacco più duro infatti arriva da Anna Maria Furlan, il neo segretario generale della CISL si è sfogata a margine del Consiglio generale della FIM. Ricordo riforme pensionistiche e ben altre finanziarie lacrime e sangue di fronte alle quali si è scelto unitariamente di non scioperare, attaccato. E ancora, lo sciopero è solo della CGIL, l'ha proclamato la Camusso. Noi non ci saremo, non ci pensiamo nemmeno. Ancora una volta la CGIL, per fare il suo accordo interno, ha diviso i lavoratori e le lavoratrici italiane. Non è la prima volta che sciopera da sola. La replica è ferma, ma non stizzita. È noto che il mondo del lavoro più è unito, più è forte, ha detto Camusso. Dopodiché la vera debolezza pensa sul fatto che non si reagisca di fronte a scelte che manterrebbero il Paese in una condizione di recessione e di attacco ai diritti del lavoro. Decida la CGIL se contestare questa riforma o subirla. Sulla questione degli scioperi interviene anche in tutt'altra direzione l'editoriale di Maurizio Belpietro sul Libero. D'ora in poi, invece di urlare piove, governo ladro, si potrà anche adottare la variante piove, sindacato ladro, visti gli stipendi di certe leader e viste sia le previsioni meteorologiche che quelle sindacali. Le prime inducono a ritenere che il maltempo imperverserà sulla penisola, le seconde invece spingono a far uso della macchina per non rimanere a piedi. Incuranti della pioggia, delle esondazioni e dei disagi patiti da alcune migliaia di cittadini le cui case sono state invase dall'acqua, le organizzazioni confederali hanno infatti proclamato uno sciopero dei trasporti in tutta Italia, lasciando a piedi qualche milione di italiani. Molto critico sulle cause, sulle ragioni dello sciopero, questa mattina Maurizio Belpietro sulla prima pagina di Libero. Tra l'altro, a proposito di alluvioni, volevo citare contributi importanti, uno su Repubblica, quello di Cesare De Seta nella pagina dei commenti. Ricordiamo che insomma non si ferma la pioggia e i disagi. Ecco, un piano Roosevelt per risanare il territorio, propone Cesare De Seta su Repubblica. Il governo Renzi ha messo a punto un piano nazionale di prevenzione per il dissesto idrogeologico che è stato presentato a Palazzo Chigi e ha un titolo propiziatorio, Italia Sicura. È guidato da Erasmo De Angelis, già sottosegretario alle infrastrutture del governo Letta. Il governo ha racimolato un cespite per gli interventi più urgenti e ha chiamato a raccolta il ministro dell'Ambiente Galletti. Lo Stato sembrerebbe avviarsi ad affrontare in modo consapevole un progetto organico per interventi ordinari e straordinari per il quale sarà necessaria innanzitutto una continuità di risorse nel tempo e un'unità di intenti nella conduzione tecnico-scientifica nel corso di molti decenni. Ma bisognava aver chiaro che il risanamento ambientale del paese, scrive ancora Cesare De Seta questa mattina su Repubblica, è un obiettivo storico di lunga durata e solo la quotidiana perseveranza nella lunga durata potrà rendere la vita agli italiani più sicura di quanto non sia oggi e lenire allo stesso tempo il dramma della disoccupazione giovanile. Per chi volesse approfondire le questioni anche sull'alluvione, rinvio anche a un dossier sulla stampa curato da Paolo Baroni e Giuseppe Salvaggiulo su quelle che sono le sfide dello sviluppo. Da una parte Paolo Baroni affronta il tema dei tempi per le grandi opere che diventano più lunghi di un terzo e delle volte per finire un lavoro ci vogliono 20 anni, e dall'altro Giuseppe Salvaggiulo parla dei soldi mai spesi contro frane e alluvioni, 200 milioni disponibili e inutilizzati, un dossier del Ministro dell'Ambiente sui fondi distribuiti dal 99 al 2008 e nessuno dei 140 interventi definiti urgenti è stato ancora avviato. Quindi uno spunto interessante, anche dei dati piuttosto preoccupanti. Vorrei chiudere questa pagina politica, prima di passare a qualche altro tema, con una bella, interessante intervista sul Corriere della Sera a De Benedetti. E l'intervista è di Aldo Cazzullo. Renzi, energico e spregiudicato, mi ricorda il Fanfani degli anni 50. Ingegner De Benedetti, è sicuro di non avere nulla da rimproverarsi sull'Olivetti, ad esempio? Assolutamente no, risponde Carlo De Benedetti questa mattina sul Corriere della Sera ad Aldo Cazzullo. Nessuna azienda europea dell'informatica è sopravvissuta. Olivetti fu l'unica a entrare nella telefonia mobile, realizzando la più grande creazione di valore in Italia in 5 anni. Certo, io avevo una bulimia di lavoro e anche di conquista. Tentai di scalare la SGB, comprare la Buitoni, la Perugina, le figurine Panini, il Saint Laurent, Valeo. Così distolsi non quattrini ma mie personali energie dall'Olivetti. Però la diversificazione nella telefonia fu un successo. Omnitel fu venduta a Mannesmann per 14.500 miliardi di lire. Non si riprovera neppure di aver pagato tangenti. Sono stato l'unico ad andare da Di Pietro a dire: mi assumo tutte le responsabilità per quel che so e per quel che non so, ma voglio che nessun dirigente dell'Olivetti sia coinvolto. Come fu la giornata passata a Regina Coeli? Del carcere ricordo la consegna dei documenti, l'ispezione anale, ma le esperienze dure fanno bene. A 10 anni ero in un campo di concentramento svizzero, nulla di paragonabile a Mauthausen, dove morirono i miei cugini. Però la doccia fredda all'alba d'inverno, senza asciugamani, con soltanto la paglia dove dormivi per asciugarti, l'ho provata. Una lezione di vita utilissima. Cos'altro ricorda della guerra? Mio padre faceva tenere a mio fratello Franco e a me un album di ritagli con le notizie della persecuzione degli ebrei e le foto dei campi di concentramento. Chiedemmo perché dovessimo farlo e lui rispose: perché un giorno qualcuno dirà che tutto questo non è successo. Come tessera numero uno del PD riconosce: no, questa è una favola, non ho mai avuto tessere, dice Carlo De Benedetti ad Aldo Cazzullo questa mattina sul Corriere della Sera. Riconosce di aver cambiato giudizio su Renzi nel 2011, lei disse al Corriere: di Berlusconi ne abbiamo già avuto uno e ci è bastato. Sì, per quanto i due personaggi abbiano qualche punto di contatto, dice Carlo De Benedetti, mi sono ricreduto. Renzi è un fuoriclasse per 4 motivi. Innanzitutto è molto intelligente. Berlusconi non è intelligente, chiede Cazzullo. Berlusconi è furbo. E gli altri motivi? L'energia. In primo luogo, non ne ho mai vista tanta in un politico. Forse si può fare un paragone con il Fanfani degli anni 50. L'empatia, dicono che Renzi ricordi Craxi per decisionismo e abilità politica. Craxi però era antipatico. E poi Renzi è una spugna, di economia non sa molto, ma in un attimo assorbe tutto. È veloce e spregiudicato. È pessimista sulla nostra economia, sono pessimista sulla tenuta europea e condivido quanto sostiene Larry Summer. Ci attende una stagnazione secolare. La distruzione del ceto medio creerà una società con pochi ricchi, molti poveri e molti eroi che cercheranno di costruire una famiglia con 1.500 euro al mese. Lunga e insomma interessante l'intervista di Aldo Cazzullo questa mattina a Carlo De Benedetti. diritti. E per il resto la politica, diciamo, ripropone sempre un po' i suoi balletti sui patti. Divertente a questo proposito il pezzo Gogolismi di carta di Salvatore Merlo, il patto scricchiola, tutti abbiamo peccato di credulità, una gran perdita di tempo a mezzo stampa, breve rassegna delle recenti follie. Andiamo a questo punto a vedere qualche altro tema in questi ultimi minuti di rassegna stampa. Sulla scuola, Repubblica, in un articolo annunciato in prima, e che continua all'interno, scrive: no ai voti, sì al wifi, via le classi pollaio, i desideri del web per la buona scuola. Si chiude domani la consultazione in rete del MIUR, ma l'istituto della moglie di Renzi lo boccia la riforma. Questo, come dire, un dettaglio magari anche spiritoso, ma importante è che in rete oltre a 1 milione di contatti sono arrivate 3.000 proposte, 8 milioni di pagine viste, valanga di idee, quasi un libro dei sogni. Quando poi dal virtuale si passa al reale, capitano brusche sorprese per la buona scuola del governo Renzi. Così Laura Montanari e Mario Neri su Repubblica. Il progetto di riforma del governo un obiettivo l'ha centrato, quello di far discutere tutte le componenti, dagli insegnanti agli studenti al personale ATA, guardando alla scuola del futuro. Basta viaggiare un po' nelle pagine del portale per rendersene conto. In più di 100.000 hanno risposto alle 30 domande del questionario, che sarà un po' il termometro degli umori che si agitano nel mondo dell'istruzione. Altro interessante dibattito sulla scuola c'è sulla Stampa, che vi dedica la pagina della cultura, quindi magari ci sarà occasione di ritornarci nelle successive rassegne di Radio 3. Processo al liceo classico, ultima trincea dell'umanesimo. Andrea Ichino e Umberto Eco, l'economista e l'umanista, si sfidano. È un appuntamento oggi al Teatro Carignano di Torino, dove viene messa a giudizio l'istituzione scolastica più longeva e discussa. Insomma, probabilmente pagina 3 sarà più esauriente sull'argomento. Vorrei a questo punto citare alcune storie interessanti che restano magari fuori dai grandi circuiti, per esempio l'apertura di Italia Oggi, che a tutta pagina questa mattina titola: la cicca a terra costerà cara, multe fino a 150 euro per chi getta chewing gum e mozziconi di sigarette, agevolazione negli appalti. Vabbè, questa è la seconda parte. Da luglio prossimo chi butterà gomme da masticare, mozziconi di sigarette per strada o in acqua rischierà una multa da 30 a 150 euro. E mi sembra una notizia interessante, perché molte città sono veramente piagate, direi, dall'immondizia per terra, e insomma poi si tratterà di capire come ci possono essere dei controlli su questo. Una bella lettura che consiglio, anche se non ho il tempo di farla in diretta, è Come vorrei essere anch'io sulla cometa di Mauro Corona, che torna sull'esperienza di Rosetta, a cui tra l'altro saranno dedicati ampi spazi Radio 3 Scienze e Radio 3 Mondo. Ma vorrei leggere un caso che il Corriere della Sera pubblica nella sua pagina dei commenti: noi e quei 52 indifferenti di fronte a una donna aggredita in ascensore. Paolo Di Stefano scrive: che cosa fareste se vi capitasse di assistere in un ascensore al litigio di una giovane coppia in cui lui le urla furiosamente qualcosa, la prende per il collo, la agita per le spalle, le tira i capelli e minaccia di malmenarla, mentre lei mostra di non sapersi difendere e chiede aiuto? La domanda pronunciata a freddo potrebbe anche ottenere una risposta scontata quanto precipitosa, ma certo interverrei per difendere la donna. Prima di mostrarvi certi della vostra reazione a freddo, sentite la notizia: un esperimento sociale locale in Svezia, condotto dal gruppo di videooperatori STH LM Panda, con una telecamera nascosta, ha dato un risultato che troverete alquanto deludente. Su 53 persone, solo una è intervenuta minacciando di chiamare la polizia. Era una giovane donna bionda che ha alzato la voce e ha incalzato il violento urlante, minacciando di chiamare la polizia se avesse continuato a inveire contro la sua compagna e insultarla. Gli altri 52 viaggiatori, diversi dei quali uomini robusti, hanno fatto finta di niente. Chi si è concentrato sul cellulare, chi ha continuato a sorseggiare la sua bibita come nulla fosse, chi non ha smesso di ravviarsi i capelli allo specchio, chi si è spostato in un angolo per passare il più inosservato possibile, i video sono stati postati su YouTube. E anche quando sull'ascensore le persone che assistevano a quell'agitazione erano in due, hanno preferito ritrarsi e approfittare della prima fermata per darsela a gambe. Ora sarebbe insensato pontificare a freddo sulla viltà della maggioranza. Il coraggio uno se non ce l'ha non se lo può dare, scrisse Manzoni. Ma se nessuno appena uscito da quell'ascensore ha neppure pensato di provvedere a un SOS immediato, tanto da lasciare che la scena si ripetesse 50 volte, non di viltà bisogna parlare, ma di indifferenza. Ecco, la nostra rassegna stampa si chiude qui. Dopo una breve pausa pubblicitaria torniamo con il filo diretto con gli ascoltatori.
Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci tornati al filo diretto con gli ascoltatori. Prima di iniziare a sentire i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che state inviando. E ne leggo uno, arrivato da poco da parte di Maurizio. Sono troppe le famiglie che tagliano i beni primari perché i soldi non bastano. Attenzione, perché la rabbia nei ceti poveri è altissima e palpabile. Passiamo a questo punto alla prima telefonata. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Virginia e chiamo da Roma. Io volevo parlare di Tor Sapienza. Io ho mio nipote sposato che abita lì, diciamo di fronte a quel palazzo. Allora, io ogni volta che sono andata da mio nipote, guardando quel palazzo, a parte che era il più bello, ma poi molto a posto, pulito, tutto quanto... Questa degli extracomunitari è una scusa, perché il quartiere era degradato anche da prima. Poi una cosa...
Forse signora ha un telefono vicino?
No. Sì, pronto?
Prego, prego, mi dica.
Allora, io stavo pensando a quei bambini, no?
Sì.
Che adesso andavano a scuola. Adesso cambieranno scuola. Allora, nella mente di quei bambini cosa succederà?
Certo.
Cioè, adesso siamo diventati di una cattiveria. Comunque, volevo anche dire questo. L'altro giorno una di quelle signore che abita là mi ha sconvolto. Ha detto, qualche giornalista gli avrà domandato, ma qui non c'è delinquenza. Ha detto, ma a noi ci lasciava in pace. Cioè, adesso sono liberi di spacciare. Probabilmente prima qualche... macchina della polizia girava lì,
ecco,
e non
sì,
erano liberi.
È un dettaglio interessante quello, ma signora, approfitto, le
sì.
Chiedo, cioè la sua percezione dai suoi racconti, anche dai racconti che le fa suo nipote di lei quando c'è andata, è che si trattasse di una situazione di degrado non così grave, ho capito bene?
No, il degrado è grave,
sì.
Ma non è colpa degli extracomunitari. Allora io le dico che lì sotto, non al palazzo dove stavano gli extracomunitari, nelle palazzine accanto hanno occupato i negozi che erano vuoti. Allora fanno tutto là fuori e non sono gli extracomunitari. E le dico pure che hanno delle macchine immense, dei tablet, cioè...
Sì.
Non so se sono riuscita a spiegarmi.
No, è molto chiaro, certo.
adesso sono liberi di spacciare. Gli extracomunitari era una scusa, il degrado è altro. E poi un'altra cosa, adesso arriva Borghezio, arriva verrà Salvini a fomentare l'odio, il rancore. Io non dico che tutti gli extracomunitari sono santi, però io ogni volta che ci sono andata, io vedevo quel palazzo a posto, è intorno che vedevo il degrado.
Sì.
Comunque adesso sono liberi di spacciare, noi abbiamo un ministro dell'interno che che fa, cioè adesso è tutta colpa di Marino. Quando Marino si è trovato in mezzo ai casini, scusi, la cosa. Sono molto arrabbiata e sto pensando a quei bambini.
Certo.
Come saranno? Che uomini saranno domani quando già da piccoli si vedono rifiutati? Che vergogna! Io mi vergogno veramente, guardi. Scusi l'agitazione, ma sta cosa mi fa male.
No, grazie davvero della sua testimonianza. È una testimonianza importante perché fa luce su quello che insomma si era anche cercato di dire nei giorni scorsi, che il degrado c'è, non sta da una sola parte. Il racconto della signora sposta il riflettore anche su quello che resta adesso a Tor Sapienza, senza gli immigrati che sono stati forzosamente portati via. E certo Tor Sapienza si tiene i suoi problemi, forse ecco con meno polizia. Sono molti oggi i commenti su questo, è davvero anche facile parlare senza conoscere tutta la realtà, però dai piccoli frammenti di notizie che emergono dai reportage, dagli articoli di giornale, uno dei quali diceva che per esempio l'episodio iniziale dello stupro da parte di uno straniero si è verificato essere non proprio uno stupro, ma non era un immigrato, era un romeno, non era un romeno, non si sa chi era. Insomma, la violenza, il degrado e vanno affrontati con coraggio, non pensando che il male sia tutto da una parte. E ha ragione la signora quando pensa anche a come si sono sentiti quei migranti minorenni, alcuni dei quali bambini, che sono stati portati via dopo essere già fuggiti probabilmente da un paese in cui si moriva per il solo fatto di essere così a piede libero. Passiamo a un'altra telefonata, pronto?
Buongiorno, sono De Simone dalla provincia di Latina.
Buongiorno.
Prima di tutto un augurio di benvenuto ai migranti che verranno trasferiti nella provincia di Latina col rispetto delle regole della civile convivenza. Quindi ripeto, un caldo benvenuto.
Sì.
A proposito del conoscere i dati, come giustamente lei dice, lei ieri disse che l'Italia è il fanalino di coda, come spesso purtroppo accade, nella capacità di accoglienza degli extracomunitari.
Sì.
Io vorrei però capire se anche nelle altre nazioni arrivano dei flussi di immigrati numerosissimi e tutti all'improvviso, come arrivano da noi che ci troviamo a dover fare fronte a un gruppo di 600-800, a volte insomma nel giro di due giorni anche un paio di migliaia di immigrati, quindi ovviamente questo determina dei grossi problemi. Poi ancora, l'Italia, a quello che io so, è semplicemente una tappa per questi migranti,
sì,
che desiderano invece raggiungere le famiglie nelle altre nazioni.
Sì.
Quindi quando arrivano invece direttamente in queste altre nazioni, ancorché clandestini, hanno l'appoggio economico, morale, psicologico di queste famiglie e quindi diminuisce anche la loro eventuale insomma necessità di fare dei lavori non proprio legali. Quindi io credo, però vorrei appunto da lei la conferma, che l'Italia si trova ad affrontare un tipo di come dire, accoglienza un po' diverso da quello delle altre nazioni e che probabilmente determina maggiori difficoltà, oppure vuol dire che noi non siamo capaci di organizzare un'accoglienza degna di questo nome.
Sì.
La ringrazio.
Grazie a lei. Allora, ha ragione, l'Italia ha una diciamo conformazione anche geografica tale per cui il primo soccorso, la prima accoglienza avviene in modo più massiccio sulle nostre coste. È vero anche però che la maggior parte dei migranti poi non vuole restare in Italia, ma vuole andare in altri paesi, motivo per cui alla stazione centrale di Milano o in altri luoghi, in altri hub, diciamo, italiani, si creano queste grandi formazioni umane di gente in attesa di partire per andare all'estero. E è questo, che vogliono andare via dall'Italia perché sanno che l'Italia non è in grado di assorbire né forza lavoro né ospitalità, e, almeno a questi livelli. Quindi è vero che l'Italia ha un problema di prima accoglienza, come sanno molto bene quelli di Lampedusa, che la gestiscono in delle condizioni, come sappiamo, di grande fatica. Ciò detto, il discorso sull'accoglienza va gestito su più fasi, perché c'è una prima emergenza, ma poi c'è anche la gestione di fasi successive che prevedono un assorbimento, uno smistamento. Allora, non è che il problema non ci sia anche in altri paesi europei, perché anche la Germania ultimamente sta soffrendo per il sovraccarico di alcuni campi proprio nella città di Berlino. Stessa cosa è successa in Olanda. Però le strutture e i fondi sono utilizzati in modo più razionale. Questo credo che sia per noi il problema maggiore. Abbiamo un esempio di stanziamento eccezionale di fondi nel 2011 che non ha prodotto praticamente nessun risultato. Ora non ricordo precisamente le cifre e non le cito per paura di sbagliare, ma ho chiaro in mente la proporzione. Un grosso stanziamento, un pessimo risultato. In mezzo, poca formazione di personale, attrezzature inutili spesso, acquisti inefficienti. Allora, questo fa sì che non solo le fasi di assorbimento del migrante, ma anche la prima accoglienza sia mal gestita. E questo davvero è troppo grave, perché non siamo un paese poi così povero, se paragonato a quelli da cui provengono i migranti, da non potersi permettere una gestione coerente. E credo che tra i vari anelli e gli stanziamenti fondi, la formazione e la gestione, forse quello più critico sia proprio quello della formazione. La formazione di operatori in grado di agire non solo su base volontaristica, ma su base di competenze e di capacità acclarate. Passiamo a questo punto a un'altra telefonata. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno. Intanto, prima di tutto, vi ringrazio di cuore per avermi dato la possibilità di parlare.
Prego.
Per fortuna esiste questo spazio. Io vorrei semplicemente informare...
Ci dice il suo nome, signora, scusi.
Ah, scusi, mi chiamo Giuseppina e chiamo da Cicastello, provincia di Catania.
Prego.
Quindi io vorrei semplicemente informare gli ascoltatori che domattina, sabato, in tutta Italia ci saranno delle manifestazioni pacifiche per il dottor Nino Di Matteo. Guardi, saranno a Palermo, Varese, Reggio Emilia, Bologna, Modena, Roma, Torino, Milano, Udine, tantissime. Su iniziativa di Agende Rosse, il movimento di Salvatore Borsellino, e Scorta Civica, un movimento che riunisce cittadini impegnati nella ricerca, insomma, nell'attuazione della giustizia. Da 300 giorni circa questi movimenti manifestano pacificamente per chiedere, sollecitare tutte le misure possibili di protezione e per il pool di Palermo e soprattutto per il dottor Nino Di Matteo, che è stato ufficialmente condannato a morte dal capo di Cosa Nostra. E la notizia sconvolgente che ha pubblicato solo Repubblica il giorno 14 è che il tritolo per il dottor Di Matteo si trova già a Palermo. E adesso sappiamo che quando Cosa Nostra condanna una persona, poi non perdona, e che generalmente porta sempre a termine i suoi propositi. E quindi noi manifestiamo, oltre che per fare conoscere ai cittadini questa situazione, anche per chiedere al Ministero degli Interni che venga dato al dottor Di Matteo un dispositivo che si chiama Bomb Jammer, che a suo tempo non fu dato al dottore Giovanni Falcone.
Sì.
E che serve per intercettare e neutralizzare le onde che fanno partire le esplosioni. Noi anche vogliamo, ci meravigliamo di come gli organi di informazione non parlino di questa situazione, perché il dottor Di Matteo e il pool di Palermo vanno difesi da vivi. Tra l'altro, a fine agosto è stata trovata sulla scrivania del dottore Scarpinato una lettera minacciosa e preoccupante, quindi i segnali ci sono tutti.
Sì.
In questo paese dobbiamo intervenire prima che le stragi accadano e soprattutto sostenere chi lavora per arrivare alla verità, perché penso che tutti noi cittadini abbiamo il diritto di sapere se questa famosa trattativa ci fu o non ci fu.
Sì.
Noi abbiamo il diritto di sapere se ci furono degli accordi indicibili, abbiamo il diritto di sapere la verità.
Sì. Grazie signora di questa testimonianza e anche di questa informazione, che mi dà tra l'altro l'occasione di parlare brevemente di una notizia che era sui giornali già da ieri, ma non essendo proprio nelle prime pagine non ho fatto in tempo a registrare, ovvero della vicenda del cronista dell'Espresso Lirio Abate, di 43 anni, che vive sotto protezione dal 2007. Lirio Abate è siciliano, ha cominciato come cronista al Giornale di Sicilia, poi è passato alla redazione palermitana dell'Ansa. Un lavoro, tutta una vita, diciamo, dedicata alla mafia e alla criminalità organizzata. Oggi su Repubblica c'è un'intervista a Lirio Abate, di cui vi voglio leggere questa ultima risposta, perché penso che riassuma il senso del problema e anche raccolga l'intervento della signora. Palermo sa essere spietata. Ricordiamo brevemente che è stato speronato nella notte dell'auto su cui viaggiava con la sua scorta in pieno centro storico di Roma, e le minacce gli sono sempre venute, diciamo, dai corleonesi. Palermo sa essere spietata, ma a Palermo la mafia è riconoscibile, ha un codice, si dichiara, e in qualche modo dunque anche la sfida assume carattere più nitidi, sai, insomma, da chi devi guardarti. A Roma invece ho scoperto le sabbie mobili, qui le mafie hanno un volto gommoso. Forse per questo da sempre il refrain è che a Roma la mafia non esiste, e per questo forse sostenere il contrario deve aver fatto perdere la pazienza a qualcuno. Questa l'interessante intervista che Repubblica oggi pubblica a Lirio Abate, il cronista che vive sotto scorta. E leggo qualche sms molti sul tema delle periferie. Brava l'ascoltatrice che ha parlato di Tor Sapienza, scrive Sara. Il degrado delle nostre periferie non è causato dagli immigrati. Visto che le periferie sono già degradate, scrive Franca, perché non aprire questi centri nei quartieri alti? Facile parlare quanto il problema non si vive. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Pierpaolo e chiamo dall'Aquila.
Buongiorno.
Sì, io chiamo perché un paio di giorni fa ho sentito una trasmissione e mi ricordo dell'editoriale del direttore Sansonetti, del garantista, che faceva riferimento alla sentenza sul processo alla Commissione Grandi Rischi, che fu convocata prima del terremoto del 6 aprile, e aveva preso spunto da questo per parlare del fatto che in Italia i processi possono finire solo con dei colpevoli, perché quando sì. finiscono per le soluzioni si grida alla vergogna, eccetera. Allora io vorrei solo fare e mettere l'accento su questo, il fatto peculiare del processo dell'Aquila, che per quanto riguarda la prima sentenza poteva essere anche una sentenza coraggiosa, però il fatto peculiare è che si gridò allo scandalo quando ci furono dei colpevoli, perché fatto inedito nella storia italiana, repubblicana, si condannavano degli scienziati, e quando si pensa ad uno scienziato si pensa a una persona che in buona fede deve esprimere un parere scientifico, quindi non si trova il dolo. È chiaro che però se questi scienziati erano stati convocati per esprimere un parere scientifico su una questione tanto grave come era quella del terremoto, mi aspettavo un segnale forte e quello arrivò. Quindi si gridò allo scandalo in quel momento, perché qualcuno facilmente ricollegò il processo alla Grandi Rischi ai tempi di Galileo. Non è che la cosa era così semplice. Il sindaco dell'Aquila si trovava a governare una città che veniva da 6, 7, 8 mesi di sciame sismico, e tutti noi ci troviamo in una condizione di emotività instabile, perché la paura era tanta e lo sciame era continuativo. Lui, prima di prendere delle decisioni inerenti all'apertura e chiusura delle scuole o all'organizzazione di eventuali campi, eccetera, aveva chiesto un parere scientifico per potersi muovere di conseguenza. Ora, questo va a prescindere dal fatto che il terremoto sia prevedibile o meno, perché certo. siamo tutti pacifici sul fatto che il terremoto non si può prevedere. Quali sono i fatti? E cerco di essere rapido. Quando fu proclamata la condanna, si disse che gli scienziati erano stati condannati perché erano stati incapaci di prevedere il terremoto, e qui è partito il falso storico, e devo dirlo con un certo rammarico, perché appartengo all'ordine dei giornalisti anch'io, da parte dei giornalisti di certa stampa che voleva vicino alla protezione civile, si voleva difendere gli scienziati dicendo che non si può prevedere il terremoto, ma gli scienziati furono condannati perché ebbero la presunzione di prevederlo, ma non di non averlo previsto, di certo. cui la condanna. Ovvero, se in un verbale successivo ad una riunione gli scienziati dicono che lo sciame è continuativo e le scosse sono di una certa intensità, è evidente che una scossa di una entità forte non ci sarà, e quindi potete starvene tranquilli. Vengo sì. al punto. Loro hanno previsto che il terremoto non ci sarebbe stato, e qui è stato visto il dolo. E siamo d'accordo su questo. Se non che per 6-8 mesi non si è parlato del processo dell'Aquila come del processo alla scienza. Questo è un falso storico costruito ad arte a livello giornalistico. Le dico una cosa. Nella sentenza di assoluzione è stato condannato il vice capo della protezione civile, Bernardo De Bernardinis, e io attendo di vedere la sentenza, perché lui è stato ritenuto colpevole della morte di alcune delle 309 vittime, perché fece alcuni comunicati riguardanti il fatto che potevamo starcene tranquilli a bere un bicchiere di Montepulciano. Sì. Ora io mi attendo che questa sentenza contenga degli elementi nuovi per poter dire che se il processo non si può fare agli scienziati,
chiarissimo,
può fare alla commissione, però facendo riferimento alla protezione civile.
Guardi, è molto chiaro questo discorso, e lei ha ragione che insomma è prioritario attendere le motivazioni della sentenza, però è vero che delle volte è più facile fare i titoli che andare nel dettaglio, che è chiaramente più difficilmente titolabile. Allora anch'io sono d'accordo con l'editoriale di Sansonetti dell'altro giorno, e anche quello di Cesare Martinetti sulla Stampa, che proponeva la stessa chiave di lettura. E non si può applicare diciamo l'opinione pubblica è una cosa, il rispetto delle vittime, del dolore è una cosa, l'applicazione della giustizia è un'altra. Non che ovviamente non ci siano problemi, ritardi, soprattutto io trovo i ritardi al solito aumentano la gravità dei giudizi, e inadempienze, perché l'errore è umano notoriamente. E ciò detto, attendiamo la motivazione delle sentenze. Concordo su quanto lei diceva per la differenza fra scienza a giudizio e responsabilità. passiamo un'altra telefonata. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, io sono Davide Zotti, sono un insegnante di liceo e sì, sono responsabile scuola nazionale dell'Arcigay. Io chiamavo in merito alla notizia che è apparsa ieri su un giornale online, su Repubblica Online, in merito alla questa lettera che è stata mandata dalla Curia di Milano a tutti gli insegnanti di religione.
Sì.
Affinché segnalassero le scuole dove si affronta il tema soprattutto dell'omofobia, della lotta all'omofobia, il contrasto all'omofobia, e chiedendo appunto a questi insegnanti di segnalare proprio queste scuole, con l'intento ovviamente di denunciarne il fatto e di agire proprio in contrasto a queste campagne importanti. Sono molte le cose gravi di questa lettera, perché intanto si derubrica questa lotta, questo contrasto all'omofobia come indottrinamento.
Sì.
Viene presentato l'orientamento sessuale come fosse una scelta e quindi qualcosa che può essere, può non essere. Noi sappiamo, noi, ma insomma la comunità scientifica lo dice già da molti anni, che non si sceglie il proprio orientamento sessuale, non si sceglie di essere eterosessuali o di essere omosessuali,
certo,
lo si è, lo si scopre e lo si costruisce. La cosa grave è che tutto questo per l'ennesima volta si è chiara l'ingerenza della Chiesa in questi temi e l'ingerenza nella libertà di insegnamento. Ricordo che gli insegnanti di religione sono sempre insegnanti dipendenti dello Stato italiano, pagati dallo Stato italiano, e questa campagna, questa ulteriore campagna di delegittimazione va sempre a cadere poi sulla vita degli adolescenti gay e lesbiche che frequentano le scuole italiane e che sono a tutt'oggi ancora oggetto di discriminazioni, di insulti, di esclusione sociale.
Sì.
E la cosa grave è proprio che mentre le associazioni, ma non solo le associazioni come Arcigay nei vari territori, ma anche i comuni, le regioni si stanno impegnando proprio su questo fronte, e lo sta facendo anche il MIUR oltretutto, quindi la diocesi dovrebbe anche andare a vedere cosa fanno al MIUR su questi aspetti. Di fronte a tutto questo ci sono ancora posizioni del genere che sono vergognose in un'Italia che dovrebbe essere laica, in una scuola che dovrebbe educare alle differenze per il loro rispetto, per il loro riconoscimento reciproco, perché non c'è una differenza che vale di più e una differenza che vale di meno.
Certo, guardi, la ringrazio molto di questa telefonata, perché ci dà l'occasione intanto per ritornare su questa notizia che ieri Repubblica aveva lanciato sul suo sito e che oggi è finita nelle pagine interne dei giornali. Si tratta appunto di una lettera segreta inviata a 6.000 docenti di religione della Lombardia, in cui venivano invitati a capire in quali istituti si parlasse di omosessualità. Praticamente insegnanti di religione invitati a trasformarsi in spie, quindi a segnalare alla curia in quale scuole della diocesi ci fossero docenti o progetti che parlano agli studenti di temi legati all'omosessualità. Quindi davvero una cosa deprecabile sotto tutti i punti di vista. Sposo la sua linea. E aggiungo che alla fine la diocesi si è scusata, ha parlato di formulazione inappropriata anche il presidente della CEI Bagnasco ha preso le distanze, definendo strano, sconcertante un censimento di questo genere. E la cosa non cambia, a mio avviso, molto la sostanza, nel senso che ecco, cito esattamente le parole di Bagnasco: mi parrebbe una cosa estremamente improbabile e strana che ci possa essere una sorta di censimento in questo senso. Ciò detto, ecco, al di là delle giustificazioni e delle scuse, trovo grave il pensiero che sottende a un'iniziativa del genere, un pensiero che appunto trascura anche quanto sia avanti la società civile rispetto a questi temi e quanto soprattutto quanto sia forte il bisogno da parte dei ragazzi di appropriarsi di alcuni temi in una maniera corretta. Perché poi quando si temi come quelli dell'omosessualità, ma della sessualità in genere, arrivano in modo non condiviso e in modo così dal buco della serratura, arrivano male, e quando arrivano male poi diciamo sedimentano male, e poi dopo diciamo diventa facile, quando poi i ragazzi crescono, indicare così comportamenti cosiddetti amorali, metterli all'indice. Però bisognerebbe sempre chiedersi dove nascono questi comportamenti. Probabilmente la risposta è che nascono in una scuola che non informa, in una scuola non aperta, in una scuola non coraggiosa. Passiamo un'altra telefonata. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Francesco da Milano.
Buongiorno.
Io volevo intervenire relativamente al discorso della maternità surrogata,
sì,
di cui ho sentito gli interventi. Dunque io sono, come posso definire, un addetto ai lavori, nel senso che ho seguito diversi casi in Italia di questa maternità surrogata e anche in America. Al di là delle ideologie, dei sentimenti che questa credo nuova sfida poi generi nell'animo di tutti, ieri mi ha molto colpito il discorso dello sfruttamento della donna, nel senso che io credo, avendo seguito parecchi casi da vicino, deve essere fatto un distinguo importantissimo legato alla realtà dell'Est Europa e dell'India rispetto a quella americana. Nel senso che in America, paese moderno in questo senso, la scelta, vi assicuro, è una scelta assolutamente consapevole di madri di famiglia che hanno uno, due, tre figli con un lavoro magari part time, un lavoro a casa, hanno un marito che lavora, quindi non famiglie povere, che scelgono di voler aiutare un'altra coppia in questo percorso. Io le prime volte che sentivo dire appunto questa cosa ridevo, dicevo eccole qua, ovviamente essendoci un compenso dietro, questa è la pubblicità,
certo,
che loro fanno. Invece è vero,
invece
sono,
vero,
è stata una ricchezza umana a scoprirlo, quindi sono donne che poi portano a termine questa gravidanza in maniera estremamente serena, e vi assicuro, anche percependo, questo forse è l'aspetto più opinabile, ma percependo un compenso estremamente limitato rispetto all'importanza del gesto. Cosa diversa invece è sull'Est Europa e sull'India, dove in effetti lì si avvicina molto di più allo sfruttamento, soprattutto in India, perché la pratica purtroppo sfrutta proprio la situazione di povertà delle donne, che trovano in questa pratica un modo per racimolare qualche spicciolo. Quindi volevo solo fare questa precisazione, perché
guardi, è una precisazione molto gradita, perché anche qui mi dà l'occasione di citare due cose che erano rimaste fuori dalla rassegna, che invece a cui tenevo, ed è un editoriale su Avvenire dal titolo "Non giocate col dono", dove si dice esattamente questo, cioè una cosa è il dono e una cosa è il sottocompenso, cambia la natura della relazione in questo caso. E poi un'interessante storia raccontata da Repubblica su un donatore fai da te, che praticamente Maria Novella De Luca ne scrive su Repubblica, conosce addirittura i suoi bambini, è un ragazzo toscano, è il fondatore del più grande gruppo online di eterologa maschile privata. Anche qui non c'è compenso, a sentire le sue dichiarazioni, ma c'è, come dire, una messa a disposizione nel caso di in cui ci sia una difficoltà maschile a procreare all'interno di una coppia, messa a disposizione di seme per generare un bambino. È una storia che a leggerla è molto così disincantata, è molto anche leggera. Lo faccio perché la mia vita continui. Ci sono delle ragioni anche emotive che sarebbe interessante analizzare, e che sono simili a quelle che lei anche citava nel caso delle donne americane. C'è appunto un grande discrimine tra l'essere consenzienti, questo vale per molti aspetti, diritti relativi all'intimità dell'uomo. Una cosa è essere consenzienti, una cosa è farlo sotto compenso. E nell'essere consenzienti si possono sviluppare, e la tecnologia darà modo di in qualche modo superare sempre nuove frontiere, si possono sviluppare anche nuovi sentimenti, come quelli raccontati da questo ragazzo, come quelli di cui lei narrava, perché siamo chiamati a misurarci con situazioni emotive diverse. E dove c'è denaro, dove c'è scambio di denaro, non c'è invece, come dire, creatività. C'è spesso sfruttamento da una parte e arricchimento dall'altra. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Alessandro, telefono da Perugia.
Buongiorno.
Siete, io telefonavo a proposito della notizia che ha dato ieri di questa operazione dal titolo The Hidden Treasures, mi pare, del sindaco Marino, e devo dire che sono prima trasecolato, poi indignato, perché con tutti i giovani archeologi che abbiamo, disoccupati, precari in Italia, bravissimi, glielo garantisco io che ne conosco tanti, sarebbe stato molto più apprezzabile se il sindaco Marino, pensando che ci sono evidentemente dei reperti archeologici da schedare, avesse affidato queste risorse, poche o tante che siano, per avviare questa campagna e alleviare, sia pure in maniera assolutamente ridotta, il problema della disoccupazione dei nostri archeologi precari, invece di questa forma di provincialismo. Forse ti piace Indiana Jones, potrebbe essere il titolo per il prossimo film di Indiana Jones, però l'ho trovato veramente un insulto ai nostri giovani preparatissimi archeologi, quello di mandare nelle università americane con tutte le spese che lei diceva ieri, spedizione, assicurazione, eccetera. Quindi insomma, un'altra occasione persa.
Sì.
Lei cosa ne pensa?
Allora, guardi, il sindaco Marino in questo momento è veramente sotto attacco da più fronti, per cui io mi auguro da cittadina anche della capitale che faccia sentire la sua voce su varie questioni. La storia dei reperti archeologici dell'antica Roma che sono arrivati negli Stati Uniti, lei sottolinea, dice, perché non ci potevano lavorare degli italiani. Allora, sa che cosa succede in questi casi? Che ora non conosco nel dettaglio, confesso, tutta l'operazione, ma che probabilmente questa la valorizzazione del nostro patrimonio culturale funziona di più se si coinvolgono musei, università, istituzioni straniere. Allora questo, lei ha ragione che da una parte leva a noi, ma come dire, in una prospettiva di indotto che il nostro patrimonio può procurare, può essere più forte l'impatto di una mostra, di un'attività, di una esposizione di cose italiane su suolo straniero, alla Tate Gallery o a Washington o a Berlino, che non chiusa nei nostri spazi. Allora, questo è uno delle questioni della globalizzazione. Una oculata, attenta valorizzazione del nostro patrimonio dovrebbe saper fare entrambe le cose, cioè dovrebbe saper trovare un lavoro agli archeologi disoccupati, come lei dice, senza che questo collida con una mostra all'estero. Diciamo che uno dei più grossi enigmi anche per gli stranieri che guardano all'Italia è come è possibile che non riusciamo a trasformare il nostro patrimonio, che già c'è, che non ci dobbiamo inventare nulla, in una miniera d'oro permanente. Abbiamo tempo forse per un'ultima telefonata? Pronto?
Senta, molto rapidamente, io volevo fare un commento alla notizia che lei ha dato su quella ricerca credo nei paesi scandinavi, una ricerca sociale per cui c'era una coppia in ascensore che
sì.
Veniva
guardi, ha veramente pochissimi secondi, signora, sì. Dica una parola chiave.
Non ripeto la notizia, spero che gli ascoltatori sì. L'abbiano. Secondo me, quello che bisognerebbe parlare parecchio, il problema non è che la gente era indifferente per mancanza di empatia, per durezza di cuore, ma è che in qualche modo la gente considera ancora normale che tra un uomo e una donna ci possano essere dei momenti di violenza, nel senso che di quel genere ovviamente, ma sì. Che è normale che un uomo picchi la sua compagna se è esasperato.
Grazie signora, purtroppo guardi veramente dobbiamo chiudere qui, ma questo è un bel tema, io mi auguro di poterci tornare domani e sicuramente anche sul web e sui social network ne avremo ampia risonanza. Vi ricordo che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, e alle 10 a Tutta la città ne parla continua la discussione sui temi che questa mattina vi hanno maggiormente interessato. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sul profilo Facebook. A domani.
Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.